Sekarang, tanya.
Allora,
Sistema
somatosensoriale è l'unico distribuito in tutto il corpo senza un organo sensoriale specifico, cioè senza un occhio, un orecchio. Sostanzialmente comprende quattro diversi sensi o sottosensi: il tatto, sappiamo che cos'è, la propriocezione, ciò che noi percepiamo di noi stessi, l'equilibrio, siamo in piedi, eccetera, eccetera, il senso della temperatura e la nocicezione, cioè il dolore.
A me, per esempio, questo deve essere più sviluppato del tuo.
Ti sento caldo. Esatto. Mi manca. C'è solo quello del freddo.
Esatto. Calore non sa che.
Mi manca la parte del frontale, proprio che non riesco. Sono tutto simpatico
non sai, eh? No, il parasimpatico non sai cos'è.
Ah, il parasimpatico.
Parasimpatico.
Non so che cos'è.
Slide.
Ah, siamo alla slide 181, siamo sempre con Giorgiolino, sempre lo stesso giorno di prima. Ok. Allora vediamo un attimo qualcosa sulla cute molto rapidamente. Ci sono dei peli, dei peli sono attaccati a delle ghiandole sudorifere, e poi ci sono tutto un insieme di recettori all'interno dell'area cutanea che adesso andremo a vedere. In particolare i recettori tatti sono di quattro tipi. Vediamo prima i nomi e poi andiamo a vedere a cosa servono. Ci sono i corpuscoli di Meissner, quelli di Merkel, di Pacini e di Ruffini. Hanno campi recettivi di forme e dimensioni diverse e rispondono proprio a stimoli diversi, alcuni a stimoli statici e altri a stimoli dinamici. Adesso vediamo meglio che cosa vuol dire questa cosa. La propriocezione, invece, come ho detto prima, è il senso della posizione del corpo nello spazio e della posizione relativa e permette il movimento, perché ci permette di sapere dove siamo. Boh, adesso che siamo esperti di codice neuronale, vediamo a cosa servono questi cosi. Supponiamo di poggiare un oggetto sul palmo della mano. Questo inizio di questa zona grigia è il momento in cui poggio, questo è il momento in cui poi lo sollevo. Allora, come si vede abbastanza semplicemente dalla figura, i recettori di Merkel sono sensibili alla pressione. Perché? Perché continuano a scaricare finché io ho l'oggetto sulla mano, e anche quelli di Ruffini sono tutti e due sensibili alla pressione, mentre quelli di la differenza è che quelli di Ruffini sono un po' più lento l'adattamento, ma sono tutte e due statici sostanzialmente, questa è la cosa da ricordare, mentre quelli di Meissner sono sensibili al movimento, e cioè qui scaricano di più perché io ho mosso l'oggetto e la mano, perché l'ho poggiato, poi comincia a rimanere fermo, non si muove, e allora comincia a scaricare i nervi, cioè non muovo, io sono sensibile al movimento. Poi ci sono quelli di Pacini invece che sono sensibili solo alla variazione francamente marcata, cioè poggio, tolgo. Ok? Basta. Quindi abbiamo notato che servono a cose diverse. Sullo stesso campo recettivo, che in questo caso è l'unico caso in cui il campo recettivo è sulla mano, quindi è su di noi, servono a quattro cose diverse: statici, dinamici, dinamici di movimento, dinamici di on-off. Ok, vediamo come sono disposti i campi recettivi. Sono maggiormente disposti sulla punta delle dita e poi man mano diminuiscono, sempre più andando verso lungo la mano, il braccio, la spalla, quindi sulle dita, poi sul palmo sono un po' di meno, si vede le zone più scure, sono tanti puntini, si vede chiaramente dalla figura. Ovviamente man mano che io mi allontano dalla punta delle dita, dal palmo, la discriminazione spaziale, cioè distinguere soglia che distingue due punti diversi, aumenta, e quindi ho bisogno di avere due punti più separati per capire. Questa invece è una visione della sensibilità di alcuni punti. Allora si vede come, vedi, qui sono le zone molto fitte in corrispondenza delle labbra, sono cose che abbiamo già visto sulla mappa sensoriale, quindi mentre sul torace sono più distanziati, sulle mani sono di nuovo più addensati, e lo stesso concetto ridetto in un'altra maniera. Questo è un esperimento carino che in pratica si fa girare un rullo con delle lettere incise, tipo alfabeto dei cieli, però queste sono lettere normali, e quello che si nota è che i vari recettori, questa immagine è stata ottenuta andando a vedere cosa recepiscono i vari recettori, e si vede che ce ne sono alcuni che si adattano lentamente. Quelli che si adattano lentamente mantengono impressa la A, la B, la C per più tempo, perché ci vuole un po', visto che questo gira, questo si adatta un po' più rapidamente e questo ancora più rapidamente, quindi solo quelli di bacini, solo al tocco, vado al tocco, non leggono quasi niente. Hanno solo l'impronta che hanno toccato qualcosa. Ok? In particolare quelli dinamici ci danno maggiore informazione quanto più spostiamo l'oggetto. La 186 non dice niente. Qui c'è una cosa che si sa generalmente, però cominciamo a vedere, è il cosiddetto incrocio. Questo è un recettore che si trova nella parte sinistra, abbiamo visto di così. Esiste un punto che si chiama l'emnisco mediale, che si trova praticamente alla fine dell'encefalo, all'inizio del tronco dell'encefalo, dove c'è l'incrocio, cioè tutte le fibre sensoriali che vengono a sinistra vanno a destra e viceversa. Quindi io percepisco con la corteccia sensoriale dell'altro lato, in termini tecnici si parla di il lato controlaterale e ipsilaterale. Controlaterale, che vuol dire è contrario al lato. Per esempio, il lato controlaterale alla mia mano destra è l'emisfero sinistro. Ipsilaterale vuol dire ipsi stesso lato, quindi alla mano destra è l'emisfero destro, ipsilaterale. Quindi ci sono questi due termini, e per le parti distali soprattutto è tutto controlaterale, c'è sempre l'incrocio, e come al solito voi passa per il talamo, ci sono i due talami, il talamo destro.
Quindi l'incrocio è questo,
l'incrocio è qua, da qui in poi. Su questo ci fa anche capire che, essendo così in basso, tutta la muscolatura facciale invece non è crociata, perché la mia scultura facciale è più in su. Quindi se io ho un danno cerebrale a destra, mi si blocca la mano sinistra, però la paresi della faccia destra. Dico qualcosa?
Che c'entra? Cioè, perché sta qui?
È il punto dove mi trovo, perché fino a un certo punto continua nel lato ipsilaterale. C'è un punto che è il menisco mediale, che si trova proprio all'inizio del tronco dell'encefalo, dove tutte le fibre incrociano. Dove tutte le fibre incrociano.
Questo stesso punto sta da qua, mi fa passare qua, come funziona?
Dall'altra parte c'è un altro esattamente qui, dove le fibre che arrivano di qua vanno di qua. Tanto che se tu hai una lesione qui, che cosa succede?
Sotto al
menisco succede che avendo una lesione sotto al menisco tu non percepisci più il lato ipsilaterale della lesione. Sappiamo che ti rompi questa parte del midollo spinale, ti si paralizza il lato destro. Se invece sopra il menisco, non al tronco, sopra il menisco, ti si paralizza il lato controlaterale, sotto il menisco il lato ipsilaterale alla lesione. Ok? Questo gli dice esattamente la stessa cosa, quindi non lo ripeto. Tronco di encefalo in croce, all'inizio del tronco di croce. Questa non la commento.
Perché non la commento?
Perché neanche lui non ha parlato.
190.
190. Ok, ma qui dice un concetto che abbiamo già ripetuto, che solo il primo neurone recettivo è vicino al campo sensoriale, gli altri sono lontani, addirittura in corteccia, è una cosa che abbiamo già detto. Tutti questi sono meccaniocettori, quindi i quattro che abbiamo visto, Messner, Pacini, Ruffini e Merkel, adesso mi sono ripetuto, mi sono dimenticato, mo li so. Cioè non mi ricordavo quali erano lo statici e quali dinamici, invece adesso non li so, so che Pacini e Ruffini sono dinamici e Ruffini è quello a nostro, e così a quello di ripetere poi non scompare,
certo.
Si scorda più anche qui questa cosa con un centro diverso ci fa capire qualche cosa. È il solito meccanismo che è sensibile al centro, se io ti tocco qui tu senti così, però se già ti tocco qui la sensazione centrale diminuisce perché quella a fianco va a inibire, è tutto per contrasto, e qua ci sono un inibito che però ormai l'abbiamo fatto. Qui si parla di inibizione laterale e inibizione di corrente. L'inibizione di corrente non si fa. L'inibizione laterale è quella di cui abbiamo già parlato, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Cioè c'è un tratto centrale che arriva dal recettore, dopodiché c'è un percorso centrale che va dritto, non inibito, e poi i due laterali inibiscono. Ok?
Sì.
E quindi avviene il fenomeno che abbiamo già spiegato.
192.
Qui è un caso in cui stiamo applicando un solo stimolo su un certo campo recettivo, su una certa zona di pelle. Questa è l'attività neuronale dei neuroni relativi a quella zona di pelle, che non sono i neuroni che stanno sulla pelle. I neuroni sono la corteccia sensoriale relativo a quella zona di pelle, concetto della topografia. In questo caso il fatto che a noi qui c'è un unico stimolo, quindi a noi ci interessano le differenze, qui non si può notare bene perché c'è una differenza tra una cosa e nulla. Mentre qui, quando gli stimoli sono due, si può notare come in questa zona l'inibizione laterale è più forte che in quest'altra, perché qui i due stimoli stanno quasi per diventare uno solo, qui io invece li distingo bene. E ovviamente l'inibizione laterale è tanto più probabile quanto più recettori ho. Se ne ho pochi, riesco a farlo di meno. 193, anche questo ne abbiamo già parlato. A volte i centri superiori vanno a inibire il percorso normale della fibra afferente.
Cosa sono i centri superiori?
I centri superiori tipo corteccia, talamo, quello che abbiamo detto prima, che a volte il ritorno, sì, la via discendente che controlla, modula, diciamo, filtra, aiuta a filtrare ciò che arriva. Quindi, voglio dire, su questo ci sarebbe tanto da studiare, per esempio, non so, tutte le c'è sempre una base biologica che poi si collega alla psicologia, delle cose che non so, che noi non percepiamo consciamente, perché probabilmente c'è un insieme di esperienze che ci fa partire questi centri e non li percepiamo. Stiamo sempre là, di nuovo,
194,
cerco centrale,
cos'è questo sulcus?
Central sulcus, circo centrale, qui c'è il precentrale e post centrale, precentrale motorio, post centrale dopo il sensitivo. E qui evidenziato questo perché stiamo parlando di questo.
Niente di importante.
No, perché qui si parla del complesso ventro basale del talamo, ma sono domande che ti vengono da fare. Ventro basale del talamo che proietta la corteccia. Alla corteccia sensoriale, cioè la parte del talamo che è quella ventro sta per la parte ventrale e la parte di sotto basale del talamo che proietta quella corteccia, però queste sono cose che poi negli esami successivi si fanno meglio. Fa vedere il talamo, in particolare il complesso dentro basale, ma basta ricordarsi il talamo, comunque se proprio te lo vuoi ricordare, il complesso dentro basale è quello che si afferisce al sistema somatosensoriale. Arriva qui nella corteccia memoria e motoria primaria, non motoria, sensoriale. Le cortecce normalmente si indica con la lettera S, per esempio per quella visiva con V, quella S sensoriale, e poi il numero che sta vicino, se 1 vuol dire primaria, se 2 è secondaria. Secondaria già fa un'elaborazione di tipo più fine.
Che è la differenza tra verde? Ah, verde va qui, non so.
Sì, il rosso continua a circolare all'interno. Ovviamente qui sono schemi per rappresentare il fatto che si sono connessi stesso tra di loro oppure verso la sensoriale.
Cioè questo è quello primario, questo è quello secondario di neuroni.
Questo è tutto primario, S1.
Non ti ricordi il neurone, c'era il recettore, il neurone primario e il neurone secondario.
No, questa è una classificazione tra A e 3B di neuroni specifici della corteccia sensoriale, ma non li facciamo. Questi sono tutti primari. Cioè sono tutti, no, non sono primari, sono in corteccia, sono tutti nella corteccia primaria, però sono neuroni secondari in quello schema che abbiamo visto. Sì.
Questi sono i secondari e quelli sono i primari, perché c'è il recettore.
Sì.
Poi c'è un neurone primario che poi si trasforma.
Ma il neurone primario sta nel midollo.
Scriviamo un po'. Perché vedi c'è la freccia che trasforma da 3A ad 1, da 3B ad 1,
No,
non c'entra.
no, perché questo sta già in corteccia. Il primario sta prima del midollo, sta prima del punto in cui si incrocia. Quindi questi sono tutti secondari come neuroni. Solo che fanno parte della corteccia sensoriale
Primario.
primaria, che è quella che elabora la prima. Poi la secondaria è quella che fa un'elaborazione, una sintesi. Tutto va alla famosa corteccia parietale posteriore, che mischia tutto, unisce tatto, udito. Tipicamente qui, nella corteccia parietale posteriore, abbiamo lo schema corporeo che abbiamo visto prima, l'immagine dell'uomo.
Con la lingua lunga,
Esatto. Dopodiché quello che dicevamo per strada, il corteccio, poi va anche alla corteccia motoria, il rapporto tra le due è strettissimo, perché io sento e agisco. E qui c'è di nuovo la stessa cosa. Questo è l'uomo fatto per l'homunculus fatto per bene, come se fosse tutto rappresentato nell'emisfero sinistro, c'è la rappresentazione della parte destra e viceversa. Allora, nella rappresentazione topografica, quello che bisogna stare attenti è che le relazioni spaziali non corrispondono alla mappatura che si ha in corteccia. Cioè, questo vuol dire, se c'è come domanda, che comunque c'è una cosa nel campo sensoriale, c'è anche in corteccia, però magari nel campo sensoriale, non so, la dimensione della mano rispetto a quella della pancia è molto diversa in corteccia rispetto che realmente. C'è comunque una mappatura 1 a 1, quello che trovi nel corpo lo trovi anche
Ma non
sopra,
corrisponde all'intensità.
ma non corrisponde all'intensità, esatto, le cosiddette relazioni spaziali. Poi lui dice, siccome ogni recettore ha diritto a un quadrino unitario di corteccia, cosa che abbiamo detto? Ogni recettore ha diritto a una colonna nella corteccia, quelle che abbiamo visto prima. La differenza è che ci sono delle zone che hanno proprio meno recettori. Quindi non è la corteccia, cioè anche nello sviluppo, poi vedrai, che non è la corteccia che è differenziata. La corteccia nasce abbastanza indifferenziata.
È il numero di recettori
E il
solo.
numero di recettori, che quando si dice, non so, che i bambini vanno stimolati, quello serve per sviluppare la corteccia. E ovvio, quando tu stimoli un bambino, lo tocchi, tu vai a toccare delle zone dove ci sono più recettori e delle zone dove ce ne sono di meno. Questo che cosa fa? Andando in corteccia, ci sono delle zone della corteccia dove arrivano più impulsi e delle zone dove arrivano di meno, perciò la corteccia di per sé si distribuisce a seconda di come sono distribuiti i recettori, quindi la corteccia è un effetto, non una causa.
Sì, che vuol dire che dipendentemente dalla stimolazione le zone in corteccia saranno sempre uguali, cioè se io stimolo di più la pancia rispetto alla mano, non implicherà una zona diversa in corteccia.
No, certo, se uno stimola moltissimo la pancia e pochissimo la può cambiare di poco, però se pochi recettori ci sono e potrebbe fare un impianto e pochi ce ne sono, quindi la plasticità neuronale, lo sviluppo è una conseguenza. Infatti i bambini che quando nascono non vedono, perché devono ancora ricevere lo stimolo. Cioè la corteccia visiva deve ancora formare. È tutto indifferenziato all'inizio. Perciò mi fanno le famose staminali, perché le staminali sono indifferenziate, le prendono dagli embrioni, perché si adattano a tutto, quindi dove le metti, dove mancano le metti. Perché ancora corteccia indifferenziata. Se no si chiede la prevenzione degli organi interni. Ok. Si nota che la presentazione appunto degli organi interni è molto piccola, noi abbiamo pochissimi, cioè non abbiamo recettori di tatto sul, cioè se noi ci operiamo non sentiamo se ci toccano, il problema è che fanno l'anestesia per la pelle, per la cosa esterna, ma non per
l'organo.
Questa è la stessa cosa, i primi
197
Vibris, che spiega sempre la stessa cosa, famose Vibris, ma siccome abbiamo capito il concetto. E questo è quello che ho appena detto, non pensando, io non le leggo da un sacco di tempo, però è quello che ho appena detto. Cioè il sistema visto non è stabile, ma è variabile, ci si può adattare a varie, ad usare delle cose, soprattutto in età piccola.
Il sistema visto che intendi?
Il sistema che abbiamo appena visto, questo sensoriale, non è stabile, ma è funzione dell'esperienza. Per esempio, nell'ambito delle dita, se una bambina, non so, comincia a suonare il pianoforte subito, non so, comincia a sviluppare una parte di corteccia maggiore sulle dita rispetto ad altro.
Però sempre come ci usassi più recettori, mentre invece chi non l'ha stimolati dei recettori.
I recettori sono sempre quelli, però li stimola di più. Siccome la vedrai che la corteccia funziona a competizione, cioè è come una guerra. All'inizio ogni stimolo arriva per prendere un pezzo di corteccia. Dove non arriva, no? Quella corteccia viene presa da un altro. Ecco perché per esempio i bambini ciechi hanno un tatto migliore, perché gli viene insegnato a toccare, a imparare, hanno un tatto migliore perché proprio quella parte di corteccia visiva che non è usata, se la va a prendere la corteccia tattile, hanno un muscolo diverso.
Succede che il grafico è come quello là che abbiamo visto per la diffusione facilitata, che cresce perché il recettore e corteccia, poi a un certo punto si deve fermare perché i recettori non ci sono più. Quando più aumento la stimolazione.
Sì, a un certo punto i recettori non ci sono più, tu puoi stimolare moltissimo. Però all'interno della soglia puoi stimolare di più alcune parti e meno altre. E perciò i bambini vanno toccati, stimolati. Allora, qui dice un concetto che è stato già detto prima, e cioè che i recettori poi si organizzano in colonne, nei sestati, e quindi i vari recettori sulla superficie cutanea, ci sono Merkel, Pacini, Merkel, si ripetono e ognuno va in colonna, e ogni colonna fa una cosa. Ovviamente questa è una primaria, se no non avrebbe una colonna per ogni recettore. Avrebbe per una gestalt, per un insieme di cose. Quindi la colonna sostanzialmente è distinta per il campo recettivo, cioè questo Merkel qui è diverso da questo Merkel qui, perché va in un campo recettivo diverso, e questo è diverso da questo perché a parità di superficie cutanea
rivelano
cose diverse. Bravo, tu sei espertissimo ormai.
Ma che è espertissimo? Leggi che queste cose non sono importanti.
la superficie cutanea è divisa in campi recettivi. Il concetto di esempio, il campo recettivo non è una cosa interna a noi, è una cosa esterna. In questo caso è la superficie cutanea, è l'unico caso in cui questo è un campo recettivo che è su di noi, ma se il campo recettivo è fuori di noi, questo nessuno lo sa. Questo vuol dire che fino alla corteccia primaria le informazioni rimangono divise per campo recettivo e per tipo di recettore. Non c'è una mappa sola, ma una mappa per ogni recettore, come abbiamo già detto. Quindi, come se ci fosse una mega sovrapposizione, se è visivo è tremendo, c'è una mappa per ogni cosa, ci sono cellule, poi vediamo, sono cellule molto complesse. Le mappe sono mescolate e sovrapposte l'una sull'altra. Solo sulla corteccia si comincia a fare una sintesi, ovviamente una mini sintesi, quella primaria e la secondaria. La 200 non bisogna farla, la 201 manco, la 202 manco. La 203, sì, anche se riprende concetto già espresso. Qui parla di campi della corteccia sensoriale primaria, campi recettivi piccoli, che poi vanno a finire la corteccia sensoriale di ordine superiore, campi recettivi grandi, l'alberello, io lo vedo in, non so, in tre sfaccettature diverse, colore, forma, poi qua integro.
No, questi non sono gli spazi diversi che vedo, per esempio vedo Savenna, vedo la parte sopra, sotto.
Ah, sì, hai ragione.
Qua invece vedo la differenza tra...
Brava.
Le subito modalità.
Bravissimo, esatto. Ho sbagliato. La prima parte sono i campi, ci sono le zone diverse. Cioè. Qui invece sono quello che dicevo prima, sotto modalità. E poi ci sono le caratteristiche dello stimolo, qui elaboro cose semplici, esempio linee, curve semplici, qui invece anche cose complesse, forme più complesse. Qui la strategia di nuovo è quella dell'identificazione dettagliata dello stimolo, qui invece tutto è legato sempre più all'oggetto,
e qui dove
nella sensoriale di ordine superiore, quindi è più complessa, il legame all'oggetto e non alle parti, è più al tutto.
Invece quale vi piace di più?
Questo.
Ora passiamo al sistema
termodolorifico,
slide 204.
È il sistema più antico. E spesso si incrocia. Cominciamo da quello termico. Esistono due sottomodalità diverse, il caldo e il freddo. E qui, come al solito, si pareva che poteva esistere una sola cosa, ci sono i sensori per il freddo e i sensori per il caldo.
Diversi.
Sì, gli elettroni invece abbiamo una sola cosa, che se è fredda da una corrente, se è calda ne da un'altra, qua invece no, diversi.
Questo permette di misurare più variazioni?
Sì, perché permette anche di discriminare ancora meglio, è sempre il principio del contrasto.
Sì, ho già capito, questo contrasto ci può interessare.
Ok, Questi sono i sensori per il freddo. Sotto i 10 gradi si ha una vasocostrizione, per cui si inibiscono i potenziali di adattazione. Sotto i 10 gradi i sensori per il freddo non funzionano, sotto i meno 10 gradi.
Non sente più niente.
No, senti solo dolore, funzionano solo quelli dolorifici. Non senti che stai tra meno 10 e meno 20 è uguale, come freddo. Dopodiché all'aumentare diminuisce, a 40 gradi non senti freddo.
Male, che sono sarebbe gradi.
Però c'è un fenomeno simpatico che pochi sanno, che è cosiddetto freddo paradosso, che è simpaticissimo. Non so se hai mai messo le mani sotto l'acqua bollente. Prima di sentire dolore, un attimo prima, tu senti freddo. Non ti concedo, se vuoi puoi provare.
Sperimento, non voglio dire.
Però ti dovesse capitare e dovessi sentire un attimo freddo, senti proprio quell'attimo, io sono qua diverse volte.
L'hai fatto apposta?
No, boh, ma non è che devi sentire, cioè ti scotti un attimo, però in quel momento senti freddo.
Devo provare. C'è acqua bollente?
Sì, c'è. Ah, il rubinetto aperto e l'acqua calda. Prima di scottarti, non la mani dell'acqua alla pasta. Quello è ustione. Il mietto caldo. Cioè c'è uno scherzo della natura praticamente, per cui i recettori per il freddo riprendono sopra i 47-48 gradi. Quindi tu ti senti freddo, poi non lo senti più perché c'è troppo dolore. E siccome sono quelli. Vediamo perché. Perché senti freddo e non senti subito dolore? Questa domanda è difficilissima, guarda.
Perché senti freddo non si deve dormire?
Questa è una domanda.
Scendo qualcosa nel contratto.
No, non devi guardare le cose che c'è prima.
Situazione negativa. Positiva. No.
Se senti prima freddo, se senti prima freddo e poi dolore, vuol dire che il freddo arriva.
Potenziale versione alta.
Dopo il arriva prima il freddo e poi il dolore, quindi il freddo va più veloce del dolore. Quindi come saranno gli assoni del sistema termico rispetto a quelli del sistema dolorifico, essendo quel sistema dolorifico più lenti,
soprasmatici?
Sì. E poi c'hanno, non c'hanno la
mielina.
Esatto, bravissimo.
Vero? Quelli del sistema termico non c'hanno la mielina.
Quello sia dolorifico, sono mielini, perché sono antichi.
Ah, sono mielini questi sono.
Perciò c'è questo fenomeno.
Quindi sento prima il freddo, perché è arrivato prima.
Sì. Poi sento il dolore.
Poi sento il dolore, arriva dopo, piano piano. Ed è per questo che anche perché se mi ferisco sento dopo il dolore.
Sì.
Ma dice il sangue
poi. E poi quel dolore. Sì.
Quindi la mielina.
Ok, vabbè, le due curve sono esplicite, no, caldo, freddo. Ma sotto i 25 gradi non senti più caldo.
No, più freddo. Sì. 205.
Ok, beh, ha finito il termico. Cominciamo direttamente il dolorifico. Questo lo leggi sul libro, c'erano pagine e pagine.
Uova, ma
nocivizzazione è un senso che ci avverte che c'è un pericolo, cioè che potremmo farci male se continuiamo a fare una cosa o che ci siamo fatti male. In qualche maniera questa frase può sembrare strana, ma addirittura il sistema recettivo dolorifico a volte entra in azione ancora prima che ci facciamo male.
È vero.
C'è un qualcosa di. Cioè riesce a raggiungere il nostro inconscio, prima del momento del dolore. Non si sa ancora come funziona, però parte.
Cioè perché è stato visto che si attiva proprio
prima,
si attiva l'area del dolore.
Sì.
Perché può succedere, no? Che poi per esempio tu mi dai un pizzico, io dal primo pizzico che mi hai dato sento il dolore, la prossima volta vedo che tu mi dai il pizzico, sento il dolore prima ancora che tu mi abbia dato il pizzico, quasi certo.
Sì.
Però funziona con lo stesso sistema, non è perché io vedo e mi ricordo il dolore, lo sento, ma fai il distinto.
Non si sa, non lo so, non si sa, sono cose che non si sanno, perché la conduzione sinaptica è il lavoro su cui lavoro io, pare che non segua le leggi della chimica classica. E quindi esiste una nuova chimica che stiamo investigando. Non si sa.
Vabbè.
Non ti so rispondere, se dovessi rispondere vince il Nobel. Non lo so perché così. La digestione non è solo dolorosa. Ad esempio la nausea, il prurito non sono dolorosi, però fanno parte della nocicezione. Non sono, vabbè, scritto, non sono dolorifica, forse c'era questa figa in... c'era una figa in più è scappata
dolorifica
c'è il seme
è come il vecchietto della
luce esatto. Ok. Se uno si sta per rompere una gamba, comincia già a farsi male. Se me la rompo, continua a farmi male. Così mi fermo e lascio che l'osso si ricostruisca, perciò sento dolore. Dopodiché, quando mi faccio male in un punto, in realtà si liberano delle tossine che vanno al lato. Attorno alla zona che si arrossisce tutta e quindi io sento il dolore in tutta la zona.
Sono come un neurotrasmettitore, se lo
sì. Sì.
Stimola un potenziale.
Sì, sono praticamente come un neurotrasmettitore che stimolano.
Le potenziali locali.
Sì, non sono neurotrasmettitori perché non sono tra i neuroni, ma sono tra i recettori, quindi sono. Però allo stesso principio. Che poi è quello che, non so, quando ti fa male un dente ti fa male tutto, oppure quando ti fa male, se ti tagli qua, ti fa male tutto qua.
Comunque sono delle tossine.
Sono delle tossine proprio, sì. Che servono per, cioè, per farti male in tutto, per prenderti cura.
206.
Recettori del dolore, vabbè, qui c'è una... A loro volta i recettori del dolore, come sottomodalità, si dividono in recettori del dolore meccanocettori, cioè che dolore per cose meccaniche, che danno un'informazione, per esempio quando prendo un cazzotto o una coltellata. In termocettori, quindi nocicettori termocettori, quando mi brucio, e poi... nocicettori polimodali danno uno stimolo dovuto soprattutto a concentrazioni chimiche normalmente provenienti dalle cellule morte, quelle che dicevamo prima, cioè tu ti fai male, muore quella cellula e comincia a liberare queste sostanze, queste tossine che normalmente è potassio. Questo potassio si va attorno, che poi arrossisce tutta la parte, e questo è una nocicezione polimodale, quando arriva da primo chimici, che vengono o da cellule morte di una zona dove si è fatto male, oppure da cellule del sistema immunitario che generano il bruciore. Quindi tu che volevi sapere esattamente, qui è entrato nello specifico, cosa sono queste? Sono o il potassio che genera cellule morte o il sistema immunitario che genera delle sostanze chimiche. Ok, normalmente sono anilinici. Sistema dolorifico è il più antico. Inoltre il sistema dolorifico non incrocia, essendo antichi, le cose più antiche non incrocia. E oltre a non incrociare, ci sono varie zone, ma neanche io lo so. Quello che mi interessa è capire che non incrociano, vanno al talamo direttamente. Questo complesso ventrobasale è del talamo, l'abbiamo visto già prima.
E poi dal talamo vanno alla corteccia cerebrale? E poi alla corteccia, vabbè, si dividono in quello primario e quello associativo.
Sì, però poi si vede negli esami successivi che vanno anche all'amigdala, alle parti emotive.
E qui che vuol dire?
Che vanno alla corteccia cerebrale.
E altri vanno qua.
E altri vanno qui alla corteccia somatosensoriale, alle associative. Alcuni incrociano subito. Se sono nel midollo spinale, per far togliere la mano. Altri vanno alla corteccia cerebrale sensoriale primaria, la post-rolandica, la pre-rolandica, subito prima. E altri invece vanno alle associative, dopo parietale, e molte vanno alle strutture sottocorticali, che però si vede negli esami successivi, che sono quelle paura, stress, ipotalamo.
Questi esami successivi sono terribili.
208. Qua fa vedere che il sistema termodolorifico allora, per essere precisi, il sistema tattile propriocettivo incrocia dove incrociano tutti gli altri, all'inizio del tronco dell'encefalo. Il sistema termodolorifico, essendo più antico, anche incrocia, mi correggo, però non incrocia incrocia subito nella zona del midollo spinale dove avviene il dolore. Abbiamo una lesione, questo lo spiego adesso. Come mai è così? Perché siccome si deve attivare l'arto giusto, se io mi faccio male da una parte, devo incrociare subito, perché si deve attivare l'arto giusto. Non posso aspettare che arrivi un golpe e si incrocia. Perciò incrocia subito. Qua invece dice questo, dice se io ho una lesione qui, questo punto, che cosa succede? Che perdo il sistema sensoriale controlaterale. Io ho una lesione in questo punto, quindi sotto al tronco dell'encefalo. Non mi funziona più, non ho più le sensazioni controlaterali. Perché? Allora, questo è l'emisfero destro. Se io mi faccio male qui, Se io taglio qui, ho una lesione, diciamo, nella parte sinistra del midollo, prima, la parte sinistra del midollo, io non sento più praticamente non sento più le cose che vengono da sinistra. Perché? Allora, quelli sono tre punti che si può rompere, anche qua si può rompere.
Ma si può rompere che cosa? Che stiamo parlando?
Il midollo. Qui c'è l'emisfero destro e qua c'è il sinistro. Se si rompe qui, che cosa succede? Hanno incrociato entrambi, sia il dolorifico che il propriocettivo. Quindi se si rompe sopra il tronco dell'encefalo, io non sento più dolore e non sento più tatto, nella zona di sinistra. Ok? Se si rompe qui, qui per quanto riguarda il proprio effettivo, non ha ancora incrociato. Non avendo ancora incrociato, se si rompe qui è diverso, perché non sento più dolore, non avverto più la sensazione nella zona di sinistra, elaborata dal cervello di destra.
Dove si è rotto?
Qua. Di dove si è rotto, sì. Però continuo ad avvertire sul lato sinistro
il dolore.
Quindi il dolore, incrociando subito, lo scambio si ha o si spacca o si rompe proprio il midollo, dove proprio in basso dove avviene il dolore, oppure a gente cioè incrocia subito praticamente. Il dolore incrociando subito, tutto ciò che io avverto al dolore alla gamba destra, incrociando subito, se, anche se io mi rompo qui, da questo lato, questo ha già incrociato. Avendo già incrociato,
non lo sento più.
Non lo sento più perché questo va alla gamba destra. Mentre se mi rompo qui, il tatto non ha il tatto,
non ha ancora
incrociato, quindi perdo il tatto di qua.
Un progetto complesso per me.
Vabbè, ma basta farsi lo schemino.
Sì, infatti.
Basta farsi lo schemino. Cioè il tatto incrocia
questo
sopra. Sì. Dice che se abbiamo una lesione qui, perderemo la semplicità termodolorifica controlaterale, perché ha già incrociato, e la semplicità tattile propriocettiva ipsilaterale. Poi c'è il dolore riferito, che è il dolore degli organi interni. Allora, ci sono delle zone che sono un po' strane. Il cervello non ha proprio recettori dolorifici. Cioè il cervello ci puoi operare dentro senza anestesia, perché non ha proprio recettori, non li ha proprio. Mentre gli altri organi, il dolore che tu avverti in realtà non lo avverti al posto dell'organo, ma c'è un meccanismo per cui viene riferito ad una zona cutanea vicina a quel posto, ma che non è proprio. Per esempio, se tu hai un'angina pectoris, ti fa male la spalla sinistra, non ti fa male il cuore. Cioè tutti gli organi interni hanno un posto di riferimento dove che ti fa male quando, perché i nocicettori vanno a unirsi a quella di una zona cutanea, quindi è tutto riferito alla cute. Quindi non c'è rappresentazione degli organi interni sulla corteccia, a parte qualche cosetta sull'intestino. Infatti è quello che fa più male. Avrò sempre una sensazione sull'epidermide. Ovviamente il dolore che viene da una spalla rotta è diverso da quella di un attacco di infarto. Cioè uno se ne accorge che non sono gli stessi. Ciò perché le connotazioni vegetative ed emozionali sono diverse. Cioè se stai avendo un infarto stai in maniera diversa rispetto alla pressione bassa, rispetto a come stai con una spalla rotta. questo 110 non serve, 211, controllo discendente del dolore. Qui siamo sempre nella solita cosa in cui la parte corticale va a interferire anche sulle sensazioni, in particolare nel dolore è particolarmente importante, come ti avevo già detto, e ciò perché ci sono dei casi in cui io devo inibire il dolore, e infatti questo attraverso anche la corteccia io riesco a inibire il dolore.
Questo mi serve saperlo.
No, devi sapere che il dolore, per esempio nella reazione da stress, viene inibito. C'è un interneurone che va a bloccare il flusso del dolore. Avviene tutta una serie di cose. Prima cosa si producono le endorfine nella reazione da stress, che sono antidolorifiche di per sé. E poi c'è proprio un interneurone che blocca il passaggio tra il neurone, qui la corteccia sta sotto, il neurone sensoriale primitivo sta qua. Una delle endorfine che raggiungono i recettori, che sono gli stessi per gli oppiacei, oppure si genera naxalone che intensifica la morfina. Basta la morfina, quindi o in un interneurone proprio inibisce il potenziale di azione, o si generano comunque degli oppiacei tipo la morfina. Vabbè, qui parla della reazione da stress e dice che è così perché devo poter reagire prontamente alla causa del dolore, è un vantaggio andare avanti rispetto a cercare di curarsi. Finito. Allora adesso passiamo ai sensi chimici. Allora, i sensi chimici, che sono l'olfatto e il gusto sostanzialmente, registrano la presenza di sostanze chimiche. L'olfatto è un senso che filogeneticamente sta diminuendo perché è molto meno utilizzato. I recettori sono fatti da cellule recettive che sono in pratica costituite da proteine recettrici che hanno sì dei legami specifici. Quindi per ogni molecola di un certo elemento hanno c'è una proteina che ha un sito di legame specifico per quel tipo di cose. Questo nell'antichità è importante, che uno doveva sentire benissimo tutti gli odori, la quantità di di recettori del sistema olfattivo in proporzione molto ma molto maggiore di quella del sistema uditivo. Il sistema pian piano si addestra, come tutti i sistemi abbiamo detto. L'olfatto segue la via di avere migliaia di recettori e quindi questo significa che serve sempre tantissima informazione genetica per poter generare recettori di tutti i tipi di sensi chimici. Invece il gusto, che si è sviluppato da meno, ha pochi recettori. L'olfatto è molto più antico e poche cose arrivano alla corteccia. Ad esempio, gli stimoli olfattivi sessuali, cosiddetti feromoni, non arrivano alla corteccia. Alcuni odori sono evocativi e ci spingono a ripetere l'esperienza. Questo è il naso. questi sono i peli del naso e questi sono i recettori. I recettori olfattivi si trovano nella cavità nasale, queste sono le ciglia, specie di capelli, e sono coperti da muco che serve a non far entrare la polvere e a immagazzinare le molecole chimiche. Questi recettori hanno una vita media di 40 giorni e sono gli unici assoni che ricrescono nel sistema nervoso dell'uomo, quelli dell'olfatto.
Ma sempre con la stessa capacità di, cioè dire, le aree nella corteccia sono sempre le stesse?
Sì, però i recettori che mandano via gli assoni, i neuroni, quelli ricrescono.
In questo caso non è come il sistema visivo obiettivo, che se io non ho stimolato entro 10 anni, non si ricordo come avevi detto prima, quello che vedi, imparo a vedere prima di 10 anni, e quello che imparo ad ascoltare prima di 10 anni non è possibile impararlo dopo. Cioè se ero cieco prima di 10 anni.
Sinceramente non lo so, però a questa domanda c'è una risposta, ma io non lo so. Ritengo che sia come il sistema visivo obiettivo.
Cioè se io non ho imparato a sentire gli odori non mi imparerò più.
Li sentirò ma non distingo bene, comunque la parte in corteccia può essere occupata da altro, secondo me. Però sullo specifico, sugli odori non mi sono mai interessato particolarmente. Quindi per sé non lo so, ma credo che sia come gli altri. Credo che sia come gli altri sensi. Però cioè, di questo c'è una risposta, lo sanno, sicuramente lo sanno, non è una cosa che non si sa. Nei sensi chimici l'intensità è dovuta alla concentrazione della sostanza. Allora qui fa vedere come funziona il senso chimico, qui funziona con il secondo messaggero, ligando, recettore.
Il ligando è la sostanza che va
a esatto, la sostanza chimica che ho oggi. Recettore, proteina G, proteina G fa partire
l'enzima.
E poi fa partire il secondo messaggero, che in questo caso è l'AMP ciclico.
AMP ciclico. Questo bisogna ricordarsi, l'adenil ciclico.
No. L'unica che bisogna ricordarsi è quella della lista, perché anche la lista funziona così. Qui bisogna ricordare solo che funziona con il secondo messaggero. Oh, qui ci sono le mappe fatte anche per l'olfatto, ma molto molto. Dopodiché
415
fa vedere dove sta il bulbo olfattivo, perché il tutto, quei neuroni olfattivi finiscono nel bulbo olfattivo, che si trova esattamente sotto il lobo frontale. Questo lobo frontale, sotto c'è una pallina che in realtà è molto grande rispetto al lobo, perché loro hanno ancora di più, gli uomini più piccoli. E poi dal lobo olfattivo ovviamente si va in varie zone, non solo al talamo che va in corteccia, ma si va anche all'ippocampo, che è quello della memoria, quindi stimola ricordi, ancoraggi, cose di questo tipo molto molto forti. È quello che va di più di tutti i sensi in aree direttamente sotto corticali o limbiche, emozionali. Qui c'è un elenco di... non serve.
417
qui va a vedere cammino, recettori olfattivi, nervo olfattivo, bulbo olfattivo, tratto olfattivo, Normalmente cominciamo a vedere la differenza tra nervo e trappola. Il nervo si ricorda il sistema periferico. Dal bulbo comincia il sistema nervoso centrale e c'è tratto, fascio, tratti.
Risposta bianca.
Sì, che vanno a tutta una serie di cose, di cui alcune che bisogna ricordare sono l'amigdala, che è fondamentale per le emozioni, l'ipotalamo, che spesso va a risposte vegetative, per esempio acquolino in bocca. Alcune vanno in corteccia e quindi percezione cosciente dell'odore, sono cose che bisogna ricordare, senza ricordare tutta la cosa che attraversano, e altri vanno invece alla corteccia intorinale, che sarebbe diciamo di solito alla zona limbica dell'ippocampo, quindi che insieme alle memorie passate generano delle componenti affettive dell'olfatto e della memoria. Io non ci metto ancora più sotto. Basta, il gusto.
418.
Gemme gustative sono in tutta la bocca, sono più dense nella parte della lingua, ci sono 4-5 tipi di recettori del gusto, quindi molto meno dell'olfattivo. C'è il dolce, che è in punta della lingua. Queste cose non si deve provare qualche volta, no? Sai che se metti lo zucchero qua non senti che è dolce? Lo zucchero lo senti che è dolce solo in punta. Lo zucchero senti che è dolce, i recettori non lo so qui. Lo metti dietro, ovviamente se lo fai sciogliere in bocca dopo ti arriva davanti, però nel momento in cui lo metti, va a mettere un puntino di zucchero qua o dentro.
Questo è il sale?
Questo è il sale.
Se il sale se lo metti in punta non lo senti.
In punta no, devi mettere qua.
Quindi quello che, qualche volta l'ho provato invece perché non ho sentito che era dolce allora. Ora verificato.
Acido, qui più indietro. E dietro c'è l'amaro. Infatti si dice mi rimane un fondo d'amaro, perché arriva indietro. Poi in realtà c'è un quinto, che è il gusto del glutammato, che come avresti dato è anche un neurotrasmettitore, che è molto sviluppato tra gli asiatici. Loro mangiano molto glutammato e noi lo mangiamo solo nel dado, per quello che so io.
E dove lo mangiano il glutammato?
Ma cioè, quando abitavo negli Stati Uniti abitavo con una ragazza cinese, c'era delle cose comunque.
Ma dove è contenuto?
È tipo dado.
Come sostanza naturale?
Sì, è una cosa che si viene al dado. Però è una polvere,
loro
gialla.
Artificialmente.
Sì, ma penso che sia stato naturale che loro lasciano in questi vasetti di polvere e mettono comunque. Fa una puzza tremenda perché.
Il glutammato. 419.
Ok. Allora, qua si vede, l'avevamo già detto prima, dalla lingua si arriva attraverso dei nervi cranici, perché siamo nella faccia, che non bisogna ricordare, si arriva al centro del gusto, che è la l'insula, che sta dentro la scissura di Silvio. Sta praticamente qua dentro. Questo divide il lobo temporale dal lobo parietale, quindi l'insula in questa parte di corteccia qua, tra l'altro di una corteccia di archeo corteccia, quindi non è neanche di corteccia moderna. Diciamo. Anche questo funziona come meccanismo secondo messaggero, ma non ha detto assolutamente nulla su questo. ci sono delle, il gusto serve sostanzialmente per proteggerci, cioè è nato per proteggerci, per non mangiare cose, cioè le cose di cattivo gusto normalmente sono cose che fanno male, e quindi è nato inizialmente per proteggerci, per attivare delle difese. Se mangi all'inizio, i primitivi, quando una cosa faceva schifo la buttavano, è innato. Qui c'è una cosa comportamentista carina. Qui c'è, io do una caramella per esempio alla menta, un certo gusto, e poi do un tono, quindi un rumorino.
Salve.
Salve.
Piacere.
Attendi, questo qui non, questo qui è chiuso, calzolaio non c'è, e allora io non so, domani mattina forse apre, capito?
Ma bisogna, ma l'altro pezzo non ce l'hai?
Certo che ce l'ho. Bisogna vedere qualche altro calzolaio. O se no ti arrangi per domani, io non ci sto.
Ma me la puoi venire anche dopo quando torno a settembre.
Possiamo. Ah, allora non è problema, non ce ne sono.
Con tuo padre?
Sì.
Ah,
adesso chiudo bene lì, no?
Abbiamo registrato tuo padre.
Beh, adesso verrà. Allora, qui dicevo, c'è il gusto, tipo una caramella alla menta, e un suono, tipo i cani di Pavlo. Oh. E poi c'è una sostanza nauseante. Che cosa succede? Succede che in questo caso non c'è nessuna avversione per il gusto. Cioè c'è l'avversione per il gusto, ma quello che succede è che non c'è nessuna associazione con il tono. Cioè associerà il gusto alla sostanza nauseante, all'avversione.
Sta bene, vado via, arrivederci.
Piacere.
Sono in gamba, ma lei è napoletana,
sì.
Lei la...
Sì.
Ah, ho capito, perfetto.
Va bene. Ci vediamo a casa.
Ma vorrei che chiudeste per bene.
Ma stamattina lasciato tu la porta... Cancello aperto. Allora, in questo caso esperimento invece, al posto della sostanza nauseante c'è la scossa elettrica. In questo caso c'è l'associazione con il tono. Cioè, che cosa voglio dire con questo esperimento? Vuol dire che il gusto si associa, c'è un condizionamento solo col gusto. Perché non è una cosa pensativa, cioè il tono, vedi, si associa, allora lui si impaurisce l'animale, tu gli dai il campanellino e lui si impaurisce perché prima ha preso la scossa elettrica, però se gli dai la caramella, la menta,
mentre c'è la scossa elettrica,
lui non l'associa col gusto, quindi non è che se gli dai la caramella alla menta lui scappa.
Cioè, se io mangio un gelato mentre ho un incidente, dopo il gelato mi piace.
Esatto. Se invece hai una scossa elettrica mentre hai un incidente, cioè, no, se invece hai
una musica
mentre hai, poi quella musica ti rimane.
Ok.
Mentre invece, se mentre ti mangi un gelato trovi dentro una caccola.
Ah, dopo mi faccio proprio il gelato.
Cioè il gusto si associa al gusto.
Ok. Perché me ne hai fatto sul gelato?
Dei via grid.
Ah, che bello. Ma che sono durerà per sempre questa canzone mangiare.
Vabbè, una carta era.
No, veramente in questo momento se mi presentassi del gelato non me la mangerei più. Vabbè.
Vabbè, poi qui vediamo delle espressioni di.
E che c'entra la paura?
No, perché le ha messe tutte, è venuto. Questo è.
Vediamo il disgusto, togliamo al.
No, questo vuol dire che se vediamo il disgusto nell'altro, evitiamo di mangiare quella cosa che si mangia l'altro. Perciò i bambini si fanno. Per me quando ce lo vuol dire lo volevo di più ancora. Non si è ancora capito qual è la logica che guida l'analisi del gusto.
Questa è la 422.
Sistema auditivo. Allora, i recettori uditivi sono pochissimi, 3000-3500.
Slide 391.
Grazie. In questo caso la periferia sensoriale non rappresenta uno spazio, ma neanche nel gusto e nell'olfatto.
Non rappresenta lo spazio sensoriale.
Sì, ma neanche questo veniva prima del gruppo dell'olfatto, anche lì bisognava dirlo. Cioè, mentre nella vista o nel tatto rappresenta uno spazio fisico esteso, nel gusto la periferia sensoriale è l'insieme dei sapori. Così come nell'olfatto la periferia sensoriale è l'insieme degli odori.
Prego.
E qui invece l'insieme dei suoni.
Hai detto tutto, hai detto. E ho detto tutto.
Esatto. Ok. Non ci sono mappe topografiche per quanto riguarda l'orecchio. Tutta l'elaborazione in questo caso arriva da un'elaborazione del sistema centrale. Quindi è fatto tutto a livello centrale. Poi fa delle cose che dovrei aver già fatto nei prerequisiti, cioè che cosa sono le frequenze, che cosa è il tempo, quando io batto martelletto si muove, oppure quando parlo c'è un movimento d'aria, questo movimento d'aria avviene con una certa intensità e con una certa frequenza, il numero di volte che oscilla al secondo. La frequenza si misura in Hertz, il numero di volte che oscilla al secondo, mentre l'intensità si misura in dB. In decibel. Ok, vediamo queste curve. Queste curve sono chiamate isofone e vediamo che cosa vuol dire. Questi numeretti sono i phon, i dB, i decibel che l'orecchio umano sente. Notiamo che ci sono, allora innanzitutto l'orecchio umano sente tra i 20 e i 20.000 Hz, qui poi portato fino a 16.000, oltre non sentiamo più nulla. La voce umana arriva fino a 4-5.000, il resto è musica. Poi non tutti sentiamo tutto, per esempio io non sento sotto i 150, però sento sopra i 19.000. Sono un po' spostato verso l'alto.
Quindi senti bene la musica? Appunto, non mi sembrava. E perché senti oltre 19?
Perché così mi hanno detto, ho fatto 3 giorni in Milano.
Si vado io, allora tendo oltre 23.000 rispetto alla musica con te, eh.
Sì.
Tu sei specializzato nella musica, no?
No.
Allora.
Però sento dei rumori strani a volte.
Sì.
Sì, che tutti gli altri lo sentono. Allora io dico, lo sentite quel rumore? Sì. Nessuno lo sente.
Ah. Sì. Spostato assai.
Sento dei rumori che gli altri non c'è.
Capisce che da stamattina non siamo qua, ah.
Ok.
E quindi stiamo sperando 100.
Questa sulla 16 sono le frequenze. Questo è il livello di intensità che mi, a questo livello di, su questa curva io la sento sempre allo stesso livello di intensità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio a 4000 Hz, vedi che c'è questo picco in basso, mi basta un livello di intensità molto minore, 90 più o meno, 95, rispetto a quello che mi serve, non so, a 15.000, dove mi serve 150, quindi vuol dire, dove ci sono questi picchi in basso, io avverto, queste sono misure psicofisiche, la stessa intensità sonora con meno potenza
dello stimolo. E si chiamano curve?
Isofone. Cioè ISO stesso,
cioè io
avverto, suono.
Avverto 100 anche se qui 100...
100 è la misura soggettiva, è il mio 100.
Anche se lo stimolo parte a qua 130, qua 90.
Qui a 90, cambiando frequenza, quindi sono solamente che sento di più. Fortunatamente la natura ha fatto le cose per bene, perché i picchi in basso sono tutti nella zona dove c'è la voce. Quindi la voce è la cosa che io sento meglio.
Scusa, questo che cosa misura il decibel?
L'intensità del suono, proprio il rumore, il volume.
Il volume.
Il volume. Questa rossa invece si chiama curva di soglia. E che cos'è? È la curva al di sotto della quale io non sento niente. E come si nota, di nuovo a 4000 io sento dei suoni ad un'intensità così piccola che non so, a 2,50 con la stessa intensità non sentirei. Quindi ho una maggiore sensibilità. Poi dipende dallo spostamento. Cioè io sento anche le cose. Sento sempre certe cose. Ok,
slide 392.
Qua c'è un po' di anatomia. Allora vediamo come è fatta la ricchia. Cioè la ricchia esterna la ricchia esterna che c'ha il padiglione auricolare. Dopodiché c'è il buco, quello che si pulisce, cotton fioc, che entra. A un certo punto qui comincia, dove c'è la membrana, il timpano, l'orecchio medio. Questo è l'orecchio medio. C'è tutto un sistema, che adesso vediamo, timpano, martello, staffa, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è una zona, che è questa zona rosa, nella slide 392, che era quella che avevi visto prima, tu, questo è l'orecchio. Che è l'orecchio interno. Allora, il padiglione auricolare funge da antenna, serve a captare. Il tutto passa in questo condotto e sbatte contro il timpano. Il timpano è una membrana che attraverso un sistema di leve, tutto il sistema, tutto l'orecchio medio è fatto da leve, ossi, ossicini che fanno da leva, attraverso quel martello e staffa, accade che con una piccola pressione si genera una pressione 20 volte maggiore attraverso questo sistema meccanico di leve, per cui la staffa spinge sull'orecchio interno con una pressione 20 volte maggiore rispetto a quella che arriva al timpano, che è già maggiore grazie al padiglione auricolare a quella che arriva all'orecchio. Ok, allora qui di nuovo vediamo il timpano, martello, incudine, e qui c'è la staffa. Qui comincia l'orecchio interno. L'orecchio interno sostanzialmente è fatto da una serie di canali. C'è il cosiddetto labirinto, che è questo, che contiene un liquido che si chiama perilinfa, poi si prende una penna, si apre l'info, ed ha una composizione ionica simile ad un liquido extracellulare. Dopodiché c'è questa zona qui che si chiama labirinto membranoso, che invece contiene una zona che si chiama endolinfa. All'interno del labirinto membranoso c'è una parte, c'è questa zona centrale che si chiama coclea, che è quella che contiene i ricettori per l'udito.
Questa è la coclea?
Sì. No, la coclea è questa tutta quanta. Questa di dentro, nella coclea gira l'endolinfa, tutta questa qua, coclea. Vediamo come funziona. Allora, cominciamo a dire le due funzioni. Questa parte qui serve per sistema vestibolare, l'orientamento.
Il labirinto osseo.
Sì. Tutta questa roba qui serve per il sistema vestibolare, e vedremo dopo, quindi per l'equilibrio, mentre questo serve per sentire. Ora, quello che avviene è che quando tu spingi sul martello c'è questa pressione che poi viene amplificata, spinge sulla staffa, e succede che l'endolinfa entra di qui, fa tutto il giro e poi esce di qui, a spingere qui sopra. All'interno della coclea c'è questa specie di sostanza cartilaginea che si chiama scala media, su cui ci sono i recettori per l'udito. Vediamo com'è fatta qui è fatto meglio. Comunque, vediamo prima la 395. La 395 ci fa vedere di nuovo la stessa cosa. Qui spinge, l'endolinfa fa il giro e va questa qui è la staffa, e va a finire qui su una membrana che si gonfia, e poi ovviamente quando l'onda torna indietro torna tutto indietro, gli va avanti e indietro praticamente.
Come fa a stimolare?
Adesso vediamo come fa, perché dobbiamo andare a vedere com'è fatta la scala media, cioè questa parte interna. In pratica
394.
È fatto in questa maniera. C'ha due basi che si chiamano membrane. Quella di sotto si chiama membrana basilare, questa è la scala media. La membrana basilare, quella di sopra si chiama membrana tettoia, perché è il tetto. Ora, quello che accade è che quando scorre l'endolinfa, la membrana basilare rimane ferma, mentre la membrana tettoia si muove avanti e indietro, scorre. Qui in mezzo c'è il cosiddetto organo del Corti. L'organo del Corti è un organo che sta proprio qui dentro la scala media, che è fatto in questa maniera: tra la membrana basilare e la membrana tettoria ci sono delle ciglia, proprio fatte come delle ciglia, si chiamano cellule ciliate, e sono di due tipi: le cellule ciliate interne, che sono molto di meno, numero minore, e le cellule ciliate esterne, che sono molto di più. No, qui non si distinguono, qui si distinguono per la fotografia. Tutta la coclea è fatta a forma di chiocciola praticamente, e queste ciglia girano praticamente lungo tutta questa chiocciola. Sono le interne circa 3.500 e le esterne circa 10.000, tre volte di più. In realtà le uniche che servono per sentire sono le interne, cioè i 3.500, poi vediamo cosa servono le esterne. Ok, qui si vede in maniera molto più schematica la membrana tettoia e la membrana basilare con l'organo del Corti, con le cellule ciliate.
Quelle sono interne e queste esterne.
Esatto, perché sono tre volte di più, circa. Vedi. Quando questa scorre, praticamente quando passa l'endolinfa, questa si muove. Se vedi, quando va su, scorrono, essendo le cellule ciliate attaccate sopra, si tendono da un lato, quando va giù si tendono dall'altro lato, quando sta ferma sono in posizione di riposo. Ok.
Slide 396.
Slide 396. Allora, queste verdi sono le cellule ciliate esterne, queste rosse sono le cellule ciliate interne. Allora, vediamo delle differenze. Le cellule ciliate esterne sono innervate in maniera molto convergente, cioè tutto ciò che arriva dalle cellule ciliate esterne va tutto un solo neurone, forte convergenza, mentre tutto ciò che viene dalle cellule ciliate interne, che sono quelle che servono per sentire, è fortemente divergente, va a molti neuroni. Okay, quindi l'analisi che viene fatta è molto fine sulle cellule ciliate interne. Questo perché? Perché quelle interne servono per sentire, quelle esterne no. Ok. Ci sono circa 30.000 neuroni nel ganglio dei Corti. Il 95% sulle cellule esterne, il 5% il 95% sulle cellule interne. Il 5% sulle cellule esterne. 397. Qui andiamo invece nel dettaglio, vediamo come sono fatte queste ciglia. Innanzitutto sono dei recettori, quindi hanno un corpo cellulare, un liquido intracellulare, e hanno un potenziale di riposo di meno 60 millivolt, quindi più o meno simile ai meno 70 del neurone. All'esterno invece c'è circa più 80 millivolt, quindi c'è una differenza di meno 140. Quindi molto di più di quello che c'è nei neuroni. Allora, qui ci sono le varie ciglia che hanno altezze diverse. Avendo altezze diverse, risuonano a suoni diversi. Sono piuttosto rigide. Questa più alta si chiama chinociglia. Ok, e questo è per quanto riguarda la morfologia. Vediamo adesso questa struttura come può generare dei potenziali di azione. Allora, qui c'è bisogno di almeno due ciglia per poter fare un ciuffo e far funzionare il sistema. Questo che cos'è? Qui c'è il solito sodio e potassio, K+. Dopodiché,
dove c'è? Fuori o dentro?
Fuori. Che cosa succede? Succede che praticamente qui ci sono delle porte. Questi sono gli unici tipi di porte di canali a porta meccanica, cioè non sono né a porta chimica né a porta elettrica, a porta meccanica, cioè si aprono tirate. Praticamente tra queste due ciglia c'è un sottile filamento che si chiama tip link, questo filo rosso. Quando vibrano e si spostano in questa direzione, succede che proprio meccanicamente questo tira giù e si apre la porta quando arriva lo stimolo. Quindi comincia a entrano sia ioni sodio che ioni potassio. Quello che succede entra più K+, il che provoca una depolarizzazione. Provocando una depolarizzazione rispetto al riposo, si viene a creare un potenziale d'azione. Ovviamente, quando più stanno abboccate di così, più c'è potenziale d'azione, più di così meno, quindi qui maggiore frequenza,
verso destra maggiore frequenza,
verso sinistra minore frequenza. Siccome le onde oscillano, c'è un continuo movimento, è una modulazione di potenziale d'azione. Tutta questa differenza di frequenza viene poi elaborata dal sistema nervoso centrale. Questo è il ciclo completo.
Slide 390.
399. Allora, qui siamo a meno 140 millivolt dall'esterno e meno 60 millivolt interni rispetto ai più 80 che sono fuori. Queste sono le porte del calcio e poi ci sono quelle per il potassio. Che cosa succede?
Quelle gialle quali sono?
Il calcio.
E non sono rosse.
Ah sì, forse che è sbagliato. Sì, sono quelle rosse. Allora, che cosa succede? Il ciclo completo avviene in questa maniera: quando si girano di qui entra sia calcio che potassio, essendo tutti e due positivi avviene una depolarizzazione e quindi si genera un potenziale d'azione. Dopodiché abbiamo quindi un potenziale d'azione no, questo riguarda dopo, andiamo a vedere qui che cosa succede. Qua succede che tra le varie cose si aprono anche delle vescicole ed esce fuori un neurotrasmettitore. Dopodiché, che cosa succede? Si risposta verso la posizione di centro. Il neurotrasmettitore di per sé riapre delle porte.
Ma questo?
Sì, e fa uscire di nuovo il calcio e il potassio che era entrato, per cui si polarizza, anzi si iperpolarizza. Vedi che qua esce.
Sì.
Quindi si passa verso un ciclo di iperpolarizzazione e poi si va di nuovo al riposo e poi si ripete. E questo va avanti e indietro a seconda del suono che arriva, quindi staffa, sbatte, gira l'endolinfa fa muovere la membrana tettoria, la basilare sta ferma, le ciglia si muovono e viene tutto questo meccanismo. Quindi si ha un ciclo del potenziale di membrana, il potenziale di membrana fa così. Iperpolarizzazione, depolarizzazione, iperpolarizzazione, si danno avanti. Ok, tutto questo funziona solo a bassa frequenza.
Quindi alla D passa per un'altra volta un potenziale di riposo?
Sì, qui D sarebbe questo. Ripassa per un potenziale di riposo e poi si iperpolarizza. Perché era depolarizzato e poi ritorna là. Ok, tutto questo avviene, funziona bene solo a bassa frequenza, cioè per frequenze abbastanza basse. Come si fa per le alte frequenze? Allora, vediamo come si gestiscono le frequenze diverse. Quello che accade è che a diverse frequenze la membrana basilare vibra in modo diverso. Allora, questa è una bassa frequenza e questa è un'alta frequenza. Quello che accade, Helmholtz propose che la membrana basilare, essendo fatta in questa maniera, più stretta alla base e più larga all'apice, quindi le ciglia sono disposte dalla parte più stretta alla parte più larga, perché la membrana basilare ha tutte le ciglia sotto, quello che abbiamo visto nella slide qua.
Non c'è
da
sopra?
Tutte le ciglia sopra, sì. Sia la basilare, cioè tutte le ciglia sopra, la tettoria c'è da sotto. Ma sia la basilare che la tettoria, entrambe si allargano.
Andando avanti.
Questo fa sì che, come un diapason, essendo più largo, più basso, vibra in maniera diversa a seconda le ciglia che sono all'inizio, vibrano meglio ad alte frequenze e le ciglia che sono alla fine, dove più larga è la base, vibrano di più alle basse frequenze, quindi discriminano i suoni. La teoria di Helmholtz è appunto questa, è far vedere che la membrana basilare alle alte frequenze, alle basse frequenze, 20 Hz, vibra verso la base, verso l'apice. E qui guardiamo la 400 insieme alla 401. E mentre alle alte frequenze vibra verso la base, anche perché verso la base è anche più rigida perché è attaccata. Quindi ci sono delle cellule, di nuovo come dei campi ricettivi che abbiamo visto, che vibrano alcune per basse frequenze, altre per alte, in modo che si riesce a fare un'analisi sonora completa. Dopodiché è venuto un tale Van Bethesy che dice che in realtà vibra tutto, vibrano sempre tutta la zona di tutta la membrana basilare e tentoria vibra, e anche le cellule vibrano tutte, solo che il picco si ha proprio dove diceva Helmholtz. Quindi vibrano di più qui quelle all'apice per le basse frequenze, e di più quelle verso la base alle alte frequenze. In ogni caso, lui faceva queste prove su dei cadaveri e non riusciva a capire come mai i cadaveri, cioè come mai c'era, nonostante questo picco, c'era una così alta capacità di discriminare i suoni nell'uomo. Cioè, nonostante tutta questa differenziazione, è poca per dimostrare quanto noi sappiamo differenziare i suoni. Il problema è che i cadaveri avevano un problema, e che il problema è che erano morti. E allora hanno cominciato a vedere sui vivi. Sui vivi si è scoperto che le cellule esterne, che prima non si sapeva che cosa servissero, sono delle cellule che in realtà risuonano alla stessa frequenza con cui risuonano quelle interne. Allora, quelle interne cominciano a vibrare, si crea come un eco. Siccome quelle esterne non hanno una funzione di udire, però recepiscono il movimento, vanno questo movimento viene portato dal neurone, il neurone attivamente le fa vibrare ancora di più, quindi sono come un megafono. Quindi praticamente le cellule esterne ci suonano dentro le stesse parole che noi udiamo.
Cioè, e qual è il suo neurone che deve far riattivare?
Quello che abbiamo visto prima.
Cioè, questo?
Sì. Quindi loro praticamente si accordano sulla frequenza con cui stanno vibrando quelle interne e ripetono i suoni, però da pappagallo. Vibrano e amplificano tutto. E allora, grazie alle cellule esterne, la teoria sia di Helmholtz che di Van Bethesy viene modificata in questa maniera. Nel picco in realtà c'è un ultra picco dovuto alla risonanza delle cellule esterne. E questo spiega la differenziazione alle varie frequenze. Inoltre, a parte la variazione della membrana basilare, c'è anche una variazione del tipo di cellule. Quelle che sono per le alte frequenze sono più basse, con i diapason sono più piccoli, vibrano a maggiore frequenza, sono di più, hanno più ciglie, ma sono più corte. Quelle invece ad alta frequenza, quindi ti ricordi solo che hanno più ciglia, sono più corte, il resto no. Quelle invece ad alta frequenza, che stanno verso la base, verso l'apice, la fine, non verso la base, l'apice, hanno le ciglia più lunghe e vibrano a frequenze più basse. Dopodiché tutta la basilare vibra in modo diverso, poi ci si mettono le cellule esterne che ricantano la canzoncina, e allora si riesce a discriminare bene.
Questo, all'apice, alla base vibrano a frequenze più basse.
Più alte.
Questa è frequenza più alta.
C'è scritto in te. Base, stretta, frequenza alta. Apice, base larga, frequenza bassa. Ok. Allora, questa cosa è vera fino agli uccelli. Nell'uomo è un po' diversa. Nell'uomo c'è proprio una iperpotenziazione delle cellule esterne. Perché? Le cellule esterne vibrano, si accorciano e si allungano. E questa è una cosa straordinaria se si pensa che si accorciano e si allungano anche a 20.000 volte al secondo, 20.000 kHz è il massimo. Il fatto che riescono a fare questo forse è dovuto ad una proteina che si chiama prestina, scrivo il presto, non la ricordavo così, ma presto. Questa proteina, questa prestina, ha un sensore di voltaggio. Questo sensore di voltaggio, man mano che vibrano, riesce a sua volta a modificare la forma delle cellule, delle ciglia esterne. Quindi, modificandone la forma, produce una reazione a catena, che negli uccelli non c'era. Quindi, più cominciano a vibrare, da sole si autoalimentano. E vibrano sempre di più.
Relazione positiva,
sì, esatto. Che poi si smorza, perché la reazione positiva si smorza soltanto perché a un certo punto non arriva più il suono. Quindi le cellule esterne praticamente sono degli amplificatori. E amplificano, il bello che è, amplificano solo al picco di vibrazione, corrispondente allo stimolo sonoro, quel picchetto che abbiamo visto, quello verde. In pratica, quando l'orecchio sente qualcosa, emette un suono che fa vibrare le cellule esterne e a sua volta emette un altro suono, si chiama autoemissione. Questo suono viene ricaptato dalle cellule interne, che a loro volta trasmettono ai neuroni interni e vanno alla corteccia.
Sorry,
non c'è niente da dire, si dice le solite cose. Ok, tu fa rivedere le solite cose. 404. Quindi nella coclea che è questa zona qui, sono rappresentate delle frequenze e non lo spazio, l'abbiamo già detto prima. Ora, se vediamo che cosa succede, il sistema uditivo è strano perché una parte incrocia e una parte no, un po' incrocia e un po' no, quindi la percezione è bineurale, cioè si riceve da tutte e due le orecchie, cioè quello che avviene è che anche se tu senti soltanto da un orecchio, in realtà arriva anche all'altro, arriva sia all'emisfero ipsilaterale che a quello controlaterale. Quindi qua in un certo senso come tagli senti sempre. Questo protegge un po' la cosa. Per adesso basta così, perché poi verranno, in realtà questa cosa verrà ripresa negli esami successivi e fa vedere che c'è invece una certa dominanza di un emisfero rispetto all'altro. Andiamo a vedere adesso come è fatto il campo recettivo. Il campo recettivo, che per esempio nel tatto era una porzione di pelle, qui è una cosa che possiamo rappresentare su un grafico teorico, non lo possiamo rappresentare su un grafico pratico, perché si parla di frequenze. In particolare si rappresenta attraverso le curve di soglia che avevamo già visto prima. Le curve di soglia sono quelle curve la cui intensità, che mi danno un'intensità minima, la minima intensità per sentire quella frequenza. Ora che cosa succede? Che a differenza di quelle di prima che abbiamo visto, che erano abbastanza ondulate, anche se avevano il minimo verso i 5000, qui ogni neurone ha un suo campo recettivo. Il neurone ha un campo recettivo che è esterno, che è una frequenza, e in realtà il campo recettivo del neurone non è altro che una curva tonale, unisotonica, ed è una curva di soglia, e si vede che è molto più spigolosa rispetto a quelle che abbiamo visto. Praticamente questo neurone rosso sente solo a 1000 Hz, perché poi se ne sale subito, già qui tra 1000 Hz sente con niente, già se disposti di un po' servono parecchi dB in più. Il neurone verde sente solo a 1500 Hz, quindi rispetto alla curva che abbiamo visto prima, la curva che abbiamo visto prima è l'unificazione che il cervello fa dell'insieme di tutti i neuroni, ma di nuovo qui torniamo alle aree primarie dove le cose sono spezzettate in maniera molto fine, ogni neurone sente una frequenza. Torniamo sempre al solito discorso. Ovviamente, come si vede qui, poi ci sono delle aree di sovrapposizione. Allora il cervello dice, vabbè, se si sta eccitando un po' questo, un po' quest'altra, staremo a metà, tra 1000 e 1500. Ovviamente qui ci sarà sicuramente un altro neurone, diciamo blu, che sarà proprio centrato a quella frequenza, che si ecciterà ancora di più. E allora lui si fa un ragionamento, dice, allora, questo è al massimo, quello al lato così e così, questo così e così, siamo a questa frequenza.
Come le coordinate per individuare un punto sulla mappa.
Esatto, praticamente sì, fa lo stesso ragionamento. All'interno di questo cono ci sono tutti gli stimoli capaci di sviluppare una risposta. Tutto ciò che è fuori, una cosa che sta qui è sotto soglia, non la sente quel neurone.
di tutto quello che sta all'esterno del cono.
Sì, non lo sente. Perché questa è la soglia minima, queste sono curve minime. Oh. Era quella rossa iniziale che stava tutto sotto, che era la minima per sentire.
Questo pure nel caso del verde.
Sì.
Sempre la soglia minima.
Sì, questa è sempre la rossa iniziale, però è verde perché è un neurone diverso. È sempre quella di soglia.
Qui stiamo parlando di neurone e non del recettore.
Qui stiamo parlando del neurone. Del neurone. Ogni neurone è. Questo è la rappresentazione della periferia sensoriale che sta all'esterno, qualcosa, questo qua sta all'esterno ma è qualcosa di teorico, non ha una superficie relativa ad un singolo neurone, che è una curva di soglia, non è un'isotonica come prima. Le isotoniche vengono fuori dall'immischiamento che fa il cervello di tutti i neuroni. Si vede che ce ne sono tantissimi a 4.000-5.000 Hz, per cui si sente bene. Ok, dopodiché, tanto per scambiare, quando un suono cade all'interno di questa, quindi ha una certa potenza e una certa frequenza che cade all'interno di questa curva per un singolo neurone, il neurone si eccita e sa che sta percependo quella frequenza. Se cade all'esterno, che cosa succede? Ci aspetteremmo che non succede niente. No, si inibisce, perché va sempre per contrasto. Quindi una frequenza a fianco disturba quella subito vicina. Un suono sentito lontano da altre note si sente molto più nitidamente di un suono accompagnato anche da un suono che gli sta subito vicino. È la stessa cosa del puntino luminoso. Ok, ogni stimolo arriva alle orecchie con una differenza di intensità, perché tipicamente la sorgente sta più vicino all'orecchio rispetto all'altro, tranne se non ce l'hai proprio davanti o di dietro, e anche una differenza di fase. Perché una differenza di fase? Perché quella è un'onda che oscilla. Ora, se uno arriva da più lontano, anche di poco, ci metterà più tempo per arrivare. Mettendoci più tempo per arrivare allo stesso punto, percorrerà più spazio. Quindi magari questa arriva con un picco qui, l'altra è come se partisse un po' più indietro e quindi arriva che qua invece di avere il massimo, questa c'è il minimo. Ok. Quindi sostanzialmente le nostre due basilari non vibrano in fase, specialmente alle alte frequenze. Proprio qui si vede che l'onda si muove così. Questo è un orecchio e questo è l'altro. Si vede che qui sta in questo punto ascendente e qui sta in quello discendente. Queste sono le due orecchie della stessa persona. Proprio perché c'è una distanza diversa. Quindi sì, come le onde del mare. Se tu stai mezzo metro più indietro, l'onda del mare ti arriva in un punto diverso da come gli è arrivato a quello che sta più avanti. Magari quella a te ti arriva piena, a quello di davanti invece gli è arrivata in
questo faccia. Che effetto ha sulla percezione?
Allora te lo spiego, questo è un effetto importantissimo sulla percezione. Ha l'effetto di riuscire a discriminare la distanza, perché avendo ricevendo con fasi diverse, da distanze diverse, il cervello si fa il conto di quanto è più distante un oggetto rispetto all'altro. quindi hai la percezione della distanza delle cose. Ecco perché lo stereo ti dà il senso della profondità. Musica stereofonica, e la mono no. Perché lì arriva binaurale. Se hai le cuffie, senti le differenze di distanza, come se fossi lì. E qui è spiegato proprio questo principio.
La 408.
Nella 408. Sì. Qui ci sono due casi. Suono che arriva contemporaneamente alle due orecchie perché la stessa distanza, suono che arriva prima uno e poi l'altro perché la distanza è diversa. Ora c'è dopo il nucleo cocleare, l'orecchio, eccetera, eccetera, c'è una zona che si chiama oliva superiore, che sta nel tronco dell'encefalo. Questa oliva superiore ha un'importanza fondamentale, zona olivare. Superiore. Esiste anche un'oliva inferiore, perciò.
Che sta meglio?
Nel tronco dell'encefalo. Che cosa succede? Qui siamo nel caso in cui arrivano i suoni alla stessa maniera dalle due orecchie. Quindi suona parte, entra nell'oliva superiore, mediale superiore, poi fa così. E se vai a vedere quale di questi nuclei riceve i suoni contemporaneamente, questo, perché se fa così l'unico punto è questo,
quello C.
È quello C. Se invece qui parte prima che qua,
se l'orecchio destro parte prima,
sì, uno dei due, questo parte prima,
quindi l'orecchio sinistro è partito prima,
sì,
e quindi c'è l'A che si è,
e quindi c'è l'A
si attiva,
che le riceve contemporaneamente. In questa maniera il cervello distingue quale di due ha ricevuto prima e quale era più lontano.
Okay.
Qui potenziali di azione sono emessi in tempi diversi, proprio per questo, le informazioni che arrivano dai due orecchi arrivano dal lato diverso, uno da un lato e l'altro dall'altro, e prima o poi arriva quello per la sinistra, prima o poi arriva quello per la destra, e poi si incrociano in un punto. Questo riesce a discriminare la latenza sarebbe il ritardo tra i due. Se lo stimolo arriva dal centro della stanza, arriverà nello stesso tempo, con la stessa latenza, lo stesso ritardo al neurone C. Se invece arriva da un lato, da destra per esempio, allora la coincidenza ci sarà nel neurone A. Ciò determina la posizione. Questo non lo riassume solo la 409, riassume più o meno la stessa cosa. Solo che qui il concetto non è tanto determinare quale arriva prima, quindi il ritardo, ma determinare l'intensità. E come si fa a determinare l'intensità? C'è un nucleo che non è fondamentale che ti ricordi, nucleo, te lo scrivo bene, lemnisco laterale, l'importante è che gli rodi il più in giro, non interessa il principio. Laterale. Arrivano alle due orecchie. Arrivando alle due orecchie, che cosa succede? Succede che c'è un tratto diretto che va al neurone qui, e un tratto inibitorio che va a inibire quest'altro. Tutte le volte che vedi le frecce con il rombo vuol dire inibitorio. Non so se l'ho detta la prefazione. Quando le vedi dritte vuol dire citatorio. Qui, arrivando con la stessa intensità da tutte e due le parti, sia la stimolazione che l'inibizione perfettamente simmetrica. Quindi la scarica dei potenziali di azione del codice neuronale è identico. Stai ricevendo con la stessa intensità. Qua invece ricevi da quest'altro orecchio, solo da questo. Questo che cosa succede? Che questo riceve una forte intensità e riceve una bassa inibizione, perché da qui non arriva niente. Viceversa, questo riceve una bassa intensità, perché qui non c'è niente, e una forte inibizione, quindi codice neurale rallenta la scarica di potenziale di azione. Questo determina l'intensità da cui ricevi, che serve anche quella a determinare la distanza, da dove senti un... Quindi la nostra rappresentazione interna è costituita da una serie di calcoli che fai del sistema nervoso centrale. Cioè, fino a qui noi ci arriviamo, poi i calcoli che fanno li sappiamo, non ne sa nessuno. Quindi noi siamo proprio all'inizio. Per quando facciamo una facoltà molto approfondita, vediamo proprio l'aspetto superficiale. È una cosa in superficie. Ok, questa è la corteccia. La corteccia, tanto per cambiare, chissà come sarà strutturata in colonne. Ricordiamo che la corteccia uditiva si trova nella parte superiore del lobo temporale, era quella particina sopra. Oh, sì, proprio sotto la scissura di Silvio. Qui. Allora, qui esta per eccitatoria e I per inibitoria. Le doppie lettere indicano un orecchio e l'altro. E vuol dire eccitato da entrambe le orecchie. E eccitato da uno e inibito dall'altro. E così via. Quindi ci sono di tutti i tipi. Questi fanno tutti. Il cervello fa tutte le possibili combinazioni di tutto.
È un mega computer.
Cioè, la sua testa, Giorgio lì. C'è tutta questa roba.
Una cosa impressionante.
Mo tu quando farai il prossimo corso di coaching potrai già fare queste cose.
Che fa?
Tu sarai espertissima.
Vai avanti, espertissima. Non sappiamo.
Questo è il pipistrello.
E che?
E come sono orientate le frequenze del pipistrello? Questa frequenza è una rappresentazione molto usata. Nel pipistrello c'è la solita distorsione, cioè praticamente qui è, questa è la rappresentazione tonotopica in corteccia, perché mentre per la sensoriale c'è la somatotopica, qui è la divisione topo sposto è a seconda del tono, quindi tonotopica.
Quindi questo rosso qui
indica una determinata frequenza.
L'area che percepisce di più? No.
L'area che percepisce di più.
Siamo nella 410.
Sì. Non sappiamo se anche così nell'uomo, per le frequenze a 1000-5000 Hz, che sono quelle che sentiamo di più, non sappiamo se proprio c'è una cosa, se non conosciamo ancora bene.
Ma questa è l'area della posticcia?
Sì, però del pipistrello.
Il pipistrello, sì.
Che l'abbiamo.
Non c'era molto sul pipistrello. A lui l'abbiamo sparato.
Mentre sentiva, poi.
Ah!
E non lo puoi uscire, capisci? C'è il problema
di prima, del morto,
del cadavere. Che era morto.
E non si capivano le cellule esterne.
Capisci?
Sì, capisco.
Bisogna averli freschi, vivi.
411.
Tu non è che hai un gatto, un cane, qualcosa da immolare. Ma quello è giusto, quindi.
E questa è l'ultima slide del sistema uditivo. 411.
Non sappiamo bene come venga elaborata l'informazione sonora. Sostanzialmente ma questo sarà visto benissimo negli altri corsi, quindi non è così fondamentale. Nella parte parietale normalmente c'è la cosiddetta via del wear, cioè di tutti gli stimoli cerca di capire, ma anche di quelli visivi, dove è l'oggetto. Nella parte invece temporale c'è la via del what, cioè che cos'è l'oggetto. Ma questo sarà fatto molto meglio poi. E così abbiamo finito anche l'udito.
Bravissimo Vito, grazie.